Vorrei parlarvi di Giordano Bruno. Io avevo utilizzato come paradigma, ma per i filosofi antichi, quel paradigma di canfora, filosofi, un mestiere pericoloso, però direi che è confacente quanto mai anche al 1500 di Giordano Bruno. Giordano Bruno muore il 19 febbraio del 1600 in Campo dei Fiori, arso vivo, quindi direi che è abbastanza pericoloso anche la sua di vita. Io ho preso lo spunto da un giallo, devo dire da un giallo molto bello, si intitola La questione del metodo, c'è qui. Jacques Bonnet è l'autore. L'autore è editore e autore di libri d'arte e questo è il primo romanzo che scrive. E io direi che se questo è il primo romanzo che scrive, comincia bene. È bellissimo anche come giallo, cioè è bellissimo anche per come costruisce l'intreccio. E è chiaramente uno che conosce molto bene quantomeno il periodo parigino di Giordano Bruno, cioè dal 1582 al 1585, e proprio in copertina in alto scrive: un delitto è come un testo filosofico, va studiato seriamente, bisogna tornare alle fonti, smontarne il meccanismo, sottoporlo a tortura, rispettarne la coerenza, ed è questo che io farò con questo massacro. Infatti, siccome è anche un libro giallo prende le mosse da un delitto avvenuto a Parigi una notte di dicembre del 1852. Viene ucciso un libraio che si chiama Nicola Euqueville, Euqueville scritto. E viene ucciso insieme al padre, alla sorella, alla moglie e ai figli. Viene incaricato di svolgere le indagini su questo delitto il commissario Dagron, il quale commissario Dagron chiede a Giordano Bruno di aiutarlo. Giordano Bruno è a Parigi. È a Parigi, gode della protezione del re, che è Enrico III, e a Parigi è ammiratissimo, le sue lezioni sono seguitissime, ha grandissimo successo, per cui la sua capacità investigativa al di là del delitto è nota in tutta Parigi ed è per questo che il commissario Dagron chiede a Giordano Bruno di aiutarlo e di aiutarlo soprattutto a decifrare due parole tracciate con il sangue sul muro della casa in cui è avvenuto questo delitto e le parole poi in sostanza sono due, anzi sono tre, ricordati di Leone, c'è scritto, o almeno tutti leggono così, ricordati di Leone, che poi, no, non vi svelo la trama, non abbiate paura, che poi in realtà Giordano Bruno scoprirà non voler dire ricordati di Leone, ma ricordati di Lione, la città di Lione, nella quale erano avvenute tutta una serie di delitti che erano praticamente l'antefatto di questo delitto. E accanto a Giordano Bruno, nel cercare di sciogliere questo delitto, c'è un giovane studioso, un suo discepolo, che si chiama Anquin, scritto Anquin con l'H davanti. E non è un nome inventato, perché di questo Anquin, noi sappiamo che questo Anquin era stato veramente un discepolo parigino di Giordano Bruno, e di lui c'è traccia in questo testo di Giordano Bruno, da poco studiato, cioè per tanti anni nessuno l'ha studiato, perché in effetti non è proprio come devo dire, semplicissimo. E poi dopo invece uno studioso italiano molto bravo, uno studioso di filosofia molto bravo che si chiama Nicola Badaloni, lo ha preso in mano e ne ha fatto per ora l'unico studio sistematico che ci sia. E questa opera è la Cabala del cavallo Pegaseo, che sarebbe uno dei grandi dialoghi italiani scritti a Londra. In realtà i grandi dialoghi italiani scritti a Londra sono cinque: sono La cena delle ceneri, Dell'infinito universo e mondi, Degli eroici furori. La Cabala dell'asino Pegaseo sarebbe il sesto, se noi li contiamo. Però c'è da dire che questo testo non è mai stato considerato come un testo a sé che avesse una sua importanza, è sempre stato considerato come una sorta di appendice o allo spaccio della bestia trionfante o a qualcun altro di questi dialoghi scritti in lingua italiana nel periodo londinese. Lo stesso Giordano Bruno aveva detto di averlo trovato come cartaccio, cioè il cartaccio in realtà è una carta nella quale si avvoltolavano le pergamene oppure i fogli nei quali si scriveva. Quindi dice: questo testo l'ho trovato in un cartaccio. In realtà è suo, è anche un testo piuttosto complesso, molto molto interessante, che per la prima volta è unica anche in modo sistematico, è stato studiato da Nicola Badaloni, ma poi c'è anche, ne è stato fatto uno studio anche da una scrittrice inglese veramente famosissima come studiosa di Giordano Bruno. Avrà scritto 20 libri su Giordano Bruno, il primo nel 1964, l'ultimo non so neanche se lo si possa considerare finito o no, scritto intorno all'89-90, poi lei nel 91 muore. Questa scrittrice si chiama Franz Jetz, questo è uno dei suoi libri, Giordano Bruno e la cultura europea del Rinascimento, ma soprattutto lei ha studiato a lungo e ha scritto 6 o 7 opere sui rapporti tra Giordano Bruno e l'ermetismo rinascimentale, cioè i testi ermetici, quindi Giordano Bruno, i suoi collegamenti con Cusano, Ficino, Pico della Mirandola, John Dee in Inghilterra, molto di Shakespeare, perché lei è una grandissima studiosa anche di Shakespeare e ha scritto un'opera intitolata Astrea. Astrea era uno dei nomi che venivano accreditati alla regina Elisabetta I per esaltarla, insomma, come Luigi XIV il re sole, così la regina Elisabetta I Astrea, cioè con un collegamento al cielo, agli astri, eccetera. Ecco. Questa scrittrice, che si chiama Franz Jetz, Jates, scritta lei, è un'esperta di queste forme di collegamento. È stata più volte invitata da Eugenio Garen alla Normale di Pisa, quando era vivo naturalmente Eugenio Garen, che ha scritto la prefazione ad alcuni suoi libri tra cui questo, e più volte invitata alla Normale di Pisa a tenere appunto delle lezioni o a confrontarsi con degli studiosi italiani sul periodo, su questo periodo iniziale del Rinascimento, insomma, Cusano, Ficino, Pico della Mirandola, tangenzialmente un po' Leonardo, moltissimo Giordano Bruno e i collegamenti europei di questi autori, che è un argomento interessantissimo, insomma. Bene, allora Bruno si trova in questo periodo a Parigi per ragioni di studio e tiene lezione. Come lui stesso racconterà quando verrà arrestato a Venezia nel 1592, si trovava a Parigi sotto la protezione di re Enrico III dopo essere scappato dalla penisola, cioè dall'Italia, perché le sue posizioni erano considerate in odore di eresia. E gli era stato intimato, insomma, di smettere i suoi studi, di chiudersi nel convento, di dedicarsi solo alla meditazione e alla preghiera, pena appunto pericolo di persecuzione, insomma, come eretico. Allora lui era fuggito, aveva girato mezza Europa, era stato prima a Roma, poi era stato a Ginevra, poi era stato a Tolosa, poi era stato a Lione, poi era stato a Londra, era stato, poi andrà a Marburgo, a Wittenberg, a Praga, a Francoforte, e insomma in tutte queste città in cui Bruno insegna lascia il segno. Poi nel 1591 decide di tornare nella penisola. Decide di tornare nella penisola perché ritiene che i tempi siano forse sufficientemente cambiati per potersi confrontare con le autorità ecclesiastiche e col papato in particolare. E tra le varie città che tra le quali avrebbe potuto scegliere, sceglie Venezia. Sceglie Venezia perché l'invito gli viene direttamente dal giovane Giovanni Mocenigo, che era uno che faceva parte del consiglio che governava la città, era uno dei maggiori collaboratori del Doge. Ma anche perché Venezia era forse una delle città più liberali, più aperte. Infatti lui racconta praticamente tutta la sua vita agli inquisitori veneti, perché a Venezia viene denunciato appunto dal giovane Giovanni Mocenigo su diretto suggerimento del suo confessore, e la denuncia verte su pratiche di magia di Giordano Bruno. È vero che Giordano Bruno parlava di magia, ma nel senso che di magia nel Cinquecento parlano tutti, in particolare gli scienziati. E quella di cui Giordano Bruno parla è la magia naturale, che lui distingue sempre dagli altri due tipi di magia. Una è la magia diabolica, che è quella che noi consideriamo essere la magia, insomma, e dalla magia celeste, che invece è l'onnipotenza divina, cioè la capacità di Dio di cambiare il consueto corso dei fenomeni, quindi di operare miracoli. Quella di cui Bruno parla è la magia naturale, però il suo linguaggio è vero che è magico, come tutto il linguaggio di coloro che noi oggi consideriamo scienziati e uomini di cultura, uomini di scienza del Cinquecento. Un linguaggio mutuato da Paracelso, da Agrippa, dal Corpus Hermeticum, da Ermete Trismegisto, che nessuno finora ha studiato a fondo, aveva cominciato a farlo il professor Biondi alcuni anni fa, quando purtroppo in un banalissimo incidente stradale è morto. Albano Biondi, modenese, che insegnava all'Università di Bologna, aveva cominciato traducendo le 900 tesi di Pico della Mirandola, e poi avrebbe proceduto al commento delle 900 tesi di Pico della Mirandola, e in particolare allo studio del Corpus Hermeticum, cioè di questo cosiddetto Ermete Trismegisto. E purtroppo nessuno pare sia in grado, o ne abbia voglia, io penso sia in grado, di prendere in mano queste 900 tesi, che sono veramente, cioè alcune sono veramente di difficilissima interpretazione. Bene, allora a Venezia, dove l'ambiente era meno repressivo rispetto ad altre città della penisola, e Giordano Bruno è molto disponibile a collaborare con gli inquisitori veneti, tanto che agli inquisitori veneti racconta in maniera molto dettagliata tutta la propria vita. E chiunque prenda l'edizione della Cena delle Ceneri della edizione Calderini all'inizio trova tutto il racconto che Giordano Bruno fa della propria vita a Venezia. Poi però anche Venezia viene, a Venezia sono mercanti, dice Giordano Bruno nel film di Giuliano Montaldo, non so se vi ricordate il film di Giuliano Montaldo con Gian Maria Volonté che faceva Giordano Bruno, un film bellissimo, veramente un film da non dimenticare, da non perdere. E a Venezia sono mercanti e quindi mercanteggiano anche sulla, come posso dire, liberalità del patriarca veneziano e della chiesa veneta. E così a un certo momento Giordano Bruno, su pressioni di Roma e di Papa Clemente VIII, viene trasferito a Roma, e a Roma è chiarissimo che si costruisce il processo per condannarlo e per ucciderlo. E infatti Bruno non collabora più a Roma con gli inquisitori. Non solo lui non collabora, ma qualcuno ha pensato bene di far sparire tutti i documenti relativi al processo. Non abbiamo niente del processo, mentre abbiamo tutto del processo veneziano di Giordano Bruno, non abbiamo niente del processo romano. E guardate che l'Inquisizione romana, abbiamo tantissimo materiale documentario dell'Inquisizione, perché l'Inquisizione prendeva nota di tutto, faceva dei verbali accuratissimi. Anche durante le sedute di tortura prendeva nota dei gemiti dei torturati in maniera proprio accuratissima. Abbiamo quello di Campanella, che è di poco più vecchio di Giordano Bruno, Tommaso Campanella, e quello ce l'abbiamo, è proprio minuziosissimo. Quello di Bruno invece è sparito. E poi vale la pena di ricordare che nel 1889, nel pieno del conflitto intorno alla cosiddetta questione romana, c'era stata nel 1870 la breccia di Porta Pia, no? E l'unione di Roma al Regno d'Italia, la proclamazione di Roma capitale d'Italia, il Papa si era chiuso in Castel Sant'Angelo dichiarandosi prigioniero, questo nel 1870. Poi questa questione romana rimasta aperta non si era per molto tempo risolta, e nel 1889, in un momento di particolare recrudescenza di questo conflitto tra il papato e il Regno d'Italia, il presidente del Consiglio Francesco Crispi, che da giovane era stato un garibaldino, ma che nel 1889 era un furibondo conservatore, anzi con tentazioni autoritarie non di poco conto, nel 1889 fece erigere in Campo dei Fiori, dove c'era stato il rogo di Giordano Bruno, quella statua bellissima che c'è ancora adesso e che è una statua minacciosa, insomma, e che è proprio quello che Francesco Crispi voleva, cioè significare che l'ombra di Giordano Bruno, in maniera strumentale naturalmente, comunque l'ombra di Giordano Bruno c'era pur sempre. Ora, non è un caso che Giordano Bruno, prima di approdare nel 1591 a Venezia, chiamato appunto da questo nobile Giovanni Mocenigo, abbia girato per mezza Europa e mezza Europa si sia interessata a lui. Perché queste università europee e anche le corti europee, il principe tedesco che governava Praga, Re Enrico III, insomma tutti i governanti europei erano particolarmente interessati a questi filosofi, a questi intellettuali che giravano per tutta Europa e suscitavano discussioni, ma anche perché è un'Europa inquieta questa degli ultimi anni del Cinquecento, è un'Europa che ha cominciato il secolo. Giordano Bruno non era ancora nato, perché nasce nel 1548, però l'Europa inizia il secolo, il 1500, con già delle forti inquietudini. L'Europa del Cinquecento comincia con la prima lacerazione grandissima del 1517, la frattura di Lutero che emana da Wittenberg le sue 95 tesi. Segue poco dopo, tra il 1522 e il 1523, la rivolta dei cavalieri. Segue nel 1525 la furibonda guerra dei contadini, all'interno sempre della Germania, del Sacro Romano Impero. Poi c'è intorno al 1555, da parte dell'imperatore Carlo V, l'idea di poter arrivare a una soluzione negoziata, si chiama pacificazione di Augusta, no? Con tutti i principi tedeschi, riformati o no, stipula questa sorta di pacificazione che non regge neanche un anno, tanto che nel 1556 Carlo V si dimette ed è costretto a dividere il suo grandissimo regno. Carlo V era quello che aveva la Spagna con tutte le dipendenze americane e Napoli e Milano in Italia e aveva invece i territori tedeschi con le dipendenze delle Fiandre. Per via che, come posso dire, la parte spagnola l'aveva ereditata dal padre, la parte spagnola, chiedo scusa, l'aveva ereditata dalla madre, la parte tedesca e fiamminga l'aveva ereditata dal padre. E la parte spagnola poi dalla madre, ma soprattutto dai nonni, no? Che erano Ferdinando d'Aragona e Isabella di Castiglia. E questa pacificazione non regge, nel 1556 divide. Al fratello Ferdinando dà la parte tedesca, al figlio Filippo, Filippo II, dà la parte spagnola con tutte le dipendenze, scorporando anche le Fiandre e dandogli anche le Fiandre, che erano, diciamo così, la cassaforte del regno. Ma anche con questa abdicazione del 1556 non è che l'Europa si calmi, perché comincia la lunga serie delle cosiddette guerre franco-asburgiche, cioè le guerre fra i discendenti di Carlo V d'Asburgo e i re francesi, a cominciare da Francesco I. Seguono, per esempio, tutte le rivolte antispagnole della metà del secolo, Lucca, Genova, Parma negli anni 1546-1547. Segue la diffusione della religione riformata in Svizzera, in Danimarca, in Norvegia, in Francia, dove ci sono le guerre relative al, le chiamano guerre civili, no? Guerre civili francesi. Anche Marx scrisse un bellissimo saggio sulla guerra civile in Francia, si riferiva a queste guerre, queste fra cattolici ugonotti. E scandite queste guerre dalla famosa notte di San Bartolomeo, no? Nel 1572, quando a Parigi sono convenuti tutti i capi cattolici e tutti i capi ugonotti per celebrare le fastosissime nozze tra Enrico di Navarra, capo dei protestanti, capo degli ugonotti, e la figlia del re francese cattolico. E i cattolici scatenano una caccia all'uomo per uccidere Enrico di Navarra, uccidono migliaia di ugonotti ma non Enrico di Navarra, che poi, insomma, poi ci sarà la guerra dei tre Enrichi, nel senso che tutti si chiamavano Enrico, il re, il capo della fazione cattolica Enrico di Guisa e il capo della fazione riformata Enrico di Navarra. E poi moriranno gli altri due, resterà solo Enrico di Navarra, prenderà il nome di Enrico IV, quello diventato famoso con Parigi val bene una messa, che è una balla, ma comunque la sua politica corrisponde a questa frase, insomma, sarà una di quelle frasi costruite a posteriori, come accade molto spesso nella storia, sia antica che moderna. Bene, allora questa è la... Questa è l'ambiente nel quale Giordano Bruno si muove e questa è la Francia nella quale Giordano Bruno viene, cioè Giordano Bruno insegna storicamente e nella finzione del testo viene invece chiamato a, ad aiutare a risolvere questo delitto. delitto che è però avvenuto realmente, perché se ne trova traccia nel giornale di Pierre de L'Estoile alle date 10 e 19 dicembre 1582. Quindi il suo collaboratore è reale, il delitto è reale, Giordano Bruno insegna a Parigi, quello che invece è inventato è il ruolo che Giordano Bruno ha nello scioglimento di questo delitto. Bruno collega immediatamente questo delitto con i conflitti religiosi che erano intercorsi negli anni precedenti e che avevano visto i conflitti religiosi scoppiati in Francia e che avevano visto contrapporsi i cattolici da una parte e dall'altra parte delle minoranze religiose, in questo caso i valdesi. E anche qui questo momento alto di persecuzione dei valdesi, che a partire dal Medioevo, cioè da quando il banchiere Pietro Valdo aveva predicato la sua religione della povertà, avevano conosciuto ogni tanto una serie di persecuzioni durissime, e anche in questo caso a Lione era stata sterminata un'intera famiglia che di cognome faceva Mazzotti, no? E quindi da lì parte Giordano Bruno, e a un certo momento scioglie il giallo, cioè scioglie l'enigma, e io questo non ve lo racconto. Bene, allora, mentre Giordano Bruno è a Parigi, pubblica, e uno dei primi testi che pubblica è anche uno dei suoi primi testi, per quanto noi ne sappiamo, un testo in latino, e si intitola De Umbris Idearum. Allora, tradotto in italiano vuol dire l'ombra delle idee. Chiaramente ha un'impostazione platonica, cioè il mondo è ombra, il mondo sensibile è ombra del mondo delle idee, mito della caverna, insomma. Quando qualcuno aveva scritto che bisognerebbe leggere il libro Il mito della caverna come introduzione alla filosofia in quanto tale, insomma, un po' di ragione c'era. E questa impostazione neoplatonica fa sì che Giordano Bruno, partendo da questo platonismo di tipo rinascimentale, arrivi ad alcune caratteristiche della sua filosofia molto importante. La prima è che il processo della conoscenza è un processo di ascesa, cioè è un processo di ascesa sia dal punto di vista culturale, partiamo da ciò che è vicino a noi nel processo della conoscenza, questo era anche tutto platonico, per arrivare a conoscere la realtà in quanto tale, no? In questa ascesa però c'è anche un'ascesa soggettiva di colui che conosce, dell'individuo, dello studioso, dell'uomo di cultura, che affina se stesso, perfeziona se stesso passando dalle percezioni sensibili a una conoscenza che avviene attraverso l'intelletto fino a una conoscenza di carattere intuitivo, capace di cogliere la realtà nella sua totalità. Perché la realtà è un'unità, dice Bruno, all'interno della quale scorre una vita che è la divinità. Cioè la sua posizione si chiama correttamente in filosofia panteismo. Panteismo vuol dire che Dio è dappertutto. Cioè Dio, quello che chiamiamo Dio, il principio divino, è la vita che scorre in tutti gli aspetti della realtà, da quelli più semplici, immediati, apparentemente rozzi, a quelli più raffinati. Il quale Dio però in se stesso è inconoscibile, per cui questo processo di ascesa, cioè questo processo verso l'alto, che è anche un processo di perfezionamento del soggetto che conosce, dello studioso, è un processo che non finisce mai. Allora, siccome questo processo non finisce mai, nell'uomo di cultura c'è una costante insoddisfazione, una costante inquietudine, che Giordano Bruno chiama eroico furore. E il nome eroico lo scrive con l'H davanti, perché deriva da Eros, come l'Eros platonico, come l'amore platonico, cioè l'uomo di cultura è come arso, roso, continuamente reso inquieto da questo amore verso il sapere che però non potrà mai essere totalmente realizzato. E attraverso queste, come posso dire, questo percorso che Bruno piano piano costruisce, per cui il sapere è un cammino all'infinito che non si conclude mai e che lascia nel soggetto questa costante inquietudine, che però passa attraverso tappe, alcune inferiori, alcune superiori, Giordano Bruno si imbatte in una teoria pubblicata nel 1543 da un astronomo polacco, Copernico, che era stata in parte guardata con molto sospetto dalle autorità ecclesiastiche che l'avevano subito condannata, nonostante astutamente, tra virgolette, l'editore di Copernico l'avesse dedicata al Papa dell'epoca, in modo da fugare ogni dubbio. Poi, ancora più astutamente, secondo lui, l'editore, sempre, che si chiamava Osiander, aveva premesso alla pubblicazione del libro di Copernico, che era intitolato De Revolutionibus Orbium Celestium, cioè i movimenti delle orbite celesti, aveva premesso una prefazione, come si scrive in tutti i libri, in cui c'era scritto: non preoccupatevi, non è che con questo Copernico voglia cambiare la struttura dell'universo, la sua è un'ipotesi. Giordano Bruno si imbatte nell'ipotesi di Copernico, che gli piace molto, e come prima cosa se la prende violentemente con Osiander e dice che Osiander è un asino, proprio così, gli dà dell'asino, fra virgolette, dicendo che quella di Copernico non è un'ipotesi qualunque, tantomeno un'ipotesi matematica. Giordano Bruno considerava la matematica assolutamente superflua e detestava i matematici, pur essendo invece un profondo conoscitore della matematica, perché poi tra i suoi insegnamenti per i quali aveva più fortuna c'era l'arte della memoria, cioè la mnemotecnica. Lui per un certo periodo di tempo, appena lascia il convento, si ferma in Liguria, in un posto chiamato Noli, dove insegna la mnemotecnica ai bambini. E la mnemotecnica, l'arte della memoria, è tutta basata su dei giochi di tipo numerico, insomma, su delle ricorrenze di tipo numerico. E quindi non è vero che non sapesse la matematica, però il fatto che Copernico, per coprirlo dall'ira delle autorità ecclesiastiche, venisse presentato come uno che aveva presentato una sorta di ipotesi matematica lo fa arrabbiare moltissimo. E dice che non è affatto vero, che quello che Copernico aveva scritto era proprio un nuovo modo di pensare la struttura dell'universo. E anzi, lui, partendo da Copernico, va ben al di là di Copernico, perché Copernico aveva, come posso dire, rovesciato la struttura del mondo nel senso che aveva posto al centro dell'universo il Sole, no? Con tutti i pianeti che gli giravano intorno. Però dopo c'era l'idea, Copernico lo scrive proprio, un universo finito dal cielo delle stelle fisse. Cioè il cielo più esterno era il cielo delle stelle fisse, che chiudeva tutto e l'universo era finito. E invece Giordano Bruno dice no, coerentemente con la sua impostazione Copernico avrebbe dovuto concludere che l'universo è infinito, perché a una causa infinita non può che corrispondere un effetto infinito. Allora, infinito è Dio, causa dell'universo. Infinito deve essere l'universo, che è l'effetto di Dio. Con un piccolo problema, che noi non possiamo pensare alla coesistenza di due infiniti, cioè l'infinito in quanto tale è uno. E quindi anche qui la soluzione non è che il panteismo, cioè Dio coincidente con l'universo. E qui Giordano Bruno lo dice in maniera molto esplicita, perché la sua famosa frase Deus sive natura, cioè Dio o natura, che poi verrà ripresa da un filosofo ebreo, Spinoza, anche lui scomunicato, condannato, subirà due attentati alla sua vita da parte della comunità ebraica di cui faceva parte, un secolo e mezzo dopo circa, anche lui userà l'espressione Deus sive natura, cioè Dio e natura coincidono, l'universo e Dio sono la stessa cosa. L'universo e Dio coincidono. Si vede che a nessuna religione monoteista piace, mai piaciuta questa, come posso dire, posizione. Giordano Bruno finì sul rogo, Baruch de Spinoza si chiamava così, perché proveniva dal Portogallo, poi invece andrà ad Amsterdam, dove sarà destinato a diventare rabbino, ma dopo questa bella pensata del Deus sive natura viene bandito dalla comunità ebraica e subirà ben due attentati, a uno sfuggirà per puro caso, dopodiché si ritira in una piccola città, Leida, dove farà il pulitore di lenti, morirà molto giovane di tubercolosi per aver respirato appunto la polvere delle lenti, e anche i suoi scritti verranno pubblicati tutti molto 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 tardi, insomma, e dopo la sua morte. E anche fra i filosofi cresciuti all'interno della tradizione araba non saranno molto amati quei filosofi che cercheranno una, anche senza affermarle esplicitamente, ma per esempio Averroè, che non aveva affermato il panteismo, aveva semplicemente tenuto distinte fede e ragione, beh, anche lui è costretto a fuggire, pena la vita. Averroè molto prima di Giordano Bruno, Spinoza molto dopo Giordano Bruno, ma evidentemente queste tre religioni non hanno grande tolleranza nei confronti di un dissenso interpretativo dall'interno. Bene, allora questo Dio è un principio interno al mondo e quindi è inteso come l'anima del mondo. E tutto questo troviamo, questa teoria noi ritroviamo in quei cinque grandi dialoghi scritti in lingua italiana che Giordano Bruno pubblicherà a Londra e che saranno come posso dire, enormemente apprezzati in tutta Europa. Comincia con La cena delle ceneri, che è un grande dialogo, no? Che si immagina si tenga la sera delle ceneri. Si discute di teoria copernicana e Giordano Bruno naturalmente difende la teoria copernicana. Poi, della causa principio et uno, sembra latino ma invece è l'italiano cinquecentesco, che parla di Dio come principio e causa dell'universo, che non è la stessa cosa, nel senso che come causa dell'universo Dio è oggetto di fede. Bruno dice che come causa dell'universo Dio è mens super omnia, cioè la mente che sta sopra tutto, mentre invece come principio è interno, E lui infatti dice che come principio è mens insit omnibus, cioè una mente che è dentro tutte le cose e come tale è oggetto di ragione, cioè tutti la possiamo conoscere. Mentre come causa è oggetto di fede. Sempre nello stesso della causa principio ed uno distingue l'infinità del mondo e l'infinità di Dio. Sono tutti e due infiniti e coincidono, però sono infiniti da due punti di vista diversi. Il mondo è infinito come una somma infinita di parti finite, cioè un numero infinito di parti finite costituiscono il mondo infinito. Mentre invece l'infinità di Dio è un basta, cioè è infinito e basta, è infinito tutto in un colpo, non c'è bisogno, non ha parti, ecco. E poi l'altra grande opera del periodo londinese è dell'infinito universo e mondi, sempre l'infinità dell'universo, e poi c'è degli eroici furori, che è un insieme di 10 dialoghi in cui tratta dell'eroico furore, cioè di questa inquietudine che accompagna sempre colui che vuole sapere. E ci sono due belle immagini, una è quella del filosofo che è come una farfalla notturna, la quale è attratta dalla luce, sa che nel momento in cui accade che nel momento in cui la farfalla notturna raggiunge la luce si brucia le ali, quindi muore. E così è per il filosofo, insomma. E l'altra bella immagine è la ripresa di un vecchio tema della Bibbia, del Vecchio Testamento: chi aumenta il proprio sapere aumenta il proprio dolore. Qui auget scientiam, auget dolorem. Chi aumenta il proprio sapere aumenta anche il proprio dolore. In due modi, in Bruno. Uno perché più uno aumenta il proprio sapere, più si accorge di quello che non sa e quindi soffre della propria ignoranza. Ma anche nel senso che più aumenta il proprio sapere e più è rischioso. Insomma, è rischioso la propria vita e il proprio ruolo di intellettuale, perché poi Bruno era anche consapevole che l'intellettuale ha una funzione riformatrice. Adesso io non posso mica soffermarmi su questo, perché non posso mica passare con voi tutta la notte, però questa seconda metà del Cinquecento è anche l'età delle grandi utopie. Secondo Cinquecento, cioè ultimi decenni del Cinquecento, primi decenni del Seicento, è anche il periodo delle grandi utopie, è il periodo della Città del Sole di Campanella, il quale non viene ucciso solo perché sotto tortura finge di essere pazzo, ma sta in carcere più di 30 anni, poi a un certo momento diventa talmente scomodo che fanno finta che l'ambasciatore francese lo faccia scappare dal carcere. Lui va in Francia, dove viene enormemente onorato, e quando muore in Francia gli vengono fatti i funerali di Stato. Ma Tommaso Campanella, anche lui, viene più volte torturato in modo che confessi e lo possano bruciare. Ma lui tutte le volte finge di essere pazzo e comincia a fantasticare di 10 cavalli bianchi tutte le volte, perfino durante quella che era considerata la tortura dell'Inquisizione la più efficace. Era una tortura che si svolgeva dal tramonto all'alba, si chiamava la tortura della veglia, adesso non ve la sto a raccontare perché è un po' truculenta, gliene facevano un pezzo di tutti i colori. Ma Campanella non solo resiste, fa finta di essere pazzo, e quando il boia, che era quello che lo torturava ma anche quello che lo rimetteva a posto in modo da poterlo torturare la volta successiva, no? Quindi gli riduceva le lussazioni, gli curava le ferite, faceva in modo che le infezioni non lo mettessero in pericolo di vita, insomma, mentre il boia se lo porta in spalla in cella, lui gli dice in un orecchio: credevasi chi fosse minchione,
cioè credevano che io fossi Minchione. Allora il boia si arrabbia, lo riprende, lo riporta, ricomincia, ma lui comincia a parlare sempre dei 10 cavalli bianchi. Allora lui dice: mi sarò sbagliato. Lo riporta in cella e lui dice: credeva sì che fosse Minchione. Allora il boia dice: vabbè, questo è così, ce lo teniamo così come. E si salva così Campanella, tanto per dirvi che tipi erano poi questi personaggi. E Campanella scrive Una città del sole. E per esempio questo filone dell'utopia nel fine 500, inizio 600 è un filone molto bello, perché l'altro è l'utopia di Tommaso Moro. Questo muore per ragioni politico-religiose, è quello che non cede a Enrico VIII, resta legato alla propria religione, si rifiuta per ragioni di Stato di aderire alla riforma di Enrico VIII, che era di tipo puramente politico, cioè della religione non gliene importava più niente, Enrico VIII, e lui muore, perché d'altra parte Enrico VIII non poteva sopportare che il suo maggior collaboratore non aderisse alla religione del re, che era religione di Stato, quindi in un modo o nell'altro non si non la si passava liscia, ecco. E poi ci sono anche molti altri scritti di carattere riformatore, per esempio questa cabala dell'asino Pegaseo ha un grande contenuto riformatore, di senso egualitaristico. Se ne accorsero, non se ne accorse mai nessuno, poi se ne accorse nel corso del tardo 600 un tale padre Marsen, molto amico di Cartesio, un frate molto raffinato dal punto di vista filosofico, che viveva un po' in disparte perché non fosse in odore di, di eresia anche lui, che a un certo momento propone un'idea di egualitarismo come opportunità di possibilità, non opportunità di, come posso dire, uguaglianza di situazioni reali, ma uguaglianza di opportunità, di possibilità. E padre Marsen apprezza molto questo spirito riformatore della cabala del cavallo Pegaseo, che, a dire la verità, sarebbe la cabala dell'asino Pegaseo con aggiunta del cavallo cillenico. Questa qui è una sintesi, insomma, perché in realtà è l'asino quello che è la figura positiva per Giordano Bruno, l'asino che è paziente, che è lavoratore e che quindi può, con la fatica, con lo sforzo, creare delle situazioni di maggiore giustizia e di maggiore uguaglianza. Allora, quest'idea del valore del lavoro e della, come posso dire, dell'impegno indefesso era già presente in uno di questi 5 grandi dialoghi italiani pubblicati a Londra, forse il più famoso, che si intitola, forse il più famoso, è degli eroici furori. Però c'è quest'altro abbastanza famoso, piaceva molto oltretutto all'epoca, si chiama Lo spaccio della bestia trionfante. Lo spaccio vuol dire la cacciata, e la bestia trionfante sono le costellazioni del cielo, che hanno l'aspetto di bestia, no? Lo scorpione, insomma, quelli dell'oroscopo, per intenderci, ecco. E lo spaccio della bestia trionfante sarebbe la cacciata delle superstizioni, e tra le superstizioni ci sono anche le religioni positive, cioè quelle che storicamente si sono consolidate: il cristianesimo, l'ebraismo, il cattolicesimo, il protestantesimo, cioè tutte, sono tutte ancora il regno della bestia, secondo Giordano Bruno. Allora, nello spaccio della bestia trionfante c'era già un elogio del lavoro, perché è come una favola, lo spaccio della bestia trionfante. c'è Giove, il re degli dèi, che decide di riformare il cielo. C'è bisogno di una riforma nel cielo. Allora annulla tutte le costellazioni e poi dopo decide di sostituire alle vecchie costellazioni, che sono le superstizioni, dei nuovi valori. Allora i nuovi valori sono la sapienza, sono la pena, cioè il dolore, la sofferenza. Poi a un certo momento si fa avanti l'ozio e dice: anch'io voglio un posto in cielo. E lui e Giove gli dice: no, carino, perché tu hai una sola ragion d'essere, la giusta alternanza di fatica e riposo, per cui tu vali come riposo dopo la fatica. Basta. Perché Dio ha fatto, ha costruito l'uomo con l'intelligenza e le mani in modo che possa crearsi il proprio destino e dominare il mondo e governare il mondo con le mani e con l'intelligenza. Fine. Quindi l'ozio non ha nessun valore. E così questo spaccio, cioè questa cacciata delle costellazioni, si conclude con una sorta di religione laica, insomma, perché tutte le vecchie religioni, compreso il cattolicesimo, sono ancora superstizioni, lui dice, sono ancora momenti del trionfo della bestia. Però sono necessarie perché il volgo, che non è acculturato, non può capire la verità divina, non può capire che Dio e natura sono la stessa cosa, non può capire l'eroico furore, e quindi le masse incolte si attaccano alla religione, e la religione serve a tenere, come posso dire, calme e tranquille le masse incolte. Questo scrive Bruno nello spaccio della bestia trionfante, e compare anche nella Cabala dell'asino Pegaseo. Bene. Poi c'è un altro aspetto della filosofia di Bruno estremamente interessante. Noi abbiamo visto che Bruno riprende la filosofia platonica con la percezione sensibile, poi la conoscenza intellettuale, per Platone era la conoscenza attraverso la matematica, e poi una sorta di intuizione, no? Di visione immediata della verità, che è l'intuizione per Bruno, la mente per Platone, il quarto grado della conoscenza. Questa intuizione Bruno in più punti la chiama immaginazione, e questa immaginazione noi la ritroviamo pressoché sovrapponibile, pressoché uguale, in Pico della Mirandola, che scrive nel 1497, quindi mezzo secolo prima della nascita di Bruno, in quella famosissima orazione sulla dignità dell'uomo, Oratio de hominis dignitate, che era la prefazione alle 900 tesi, sulle quali a Roma doveva tenersi un grande congresso di dotti provenienti da tutto il mondo, che lui, che era ricchissimo, aveva invitato a Roma, per via che lui era il signore della Mirandola. Poi dopo, per potersi dedicare agli studi, aveva lasciato le proprietà e il governo al fratello, ma i soldi gli erano rimasti, cioè ne aveva pur sempre tanti. E quindi lui aveva organizzato a Roma nel 1497 questo grandissimo convegno, per il quale aveva scritto 900 tesi e come prefazione l'orazione sulla dignità dell'uomo. Poi all'ultimo momento il Papa l'aveva proibita, e Pico era stato costretto a scappare da Roma, perché insomma, la sua incolumità era messa in pericolo, perché in queste 900 tesi, secondo i collaboratori e i teologi del Papa c'erano delle tesi in odore di eresia, c'erano davvero rispetto al cristianesimo. Siamo nel 1497, non c'è ancora la distinzione fra luterani, e c'erano davvero delle tesi discutibili, però Pico voleva sottoporle a confronto, no? Allora, in questa Oratio de Hominis Dignitatis c'è l'idea dell'uomo come divino camaleonte. Che cosa vuol dire? Vuol dire, intanto c'è questo aggettivo divino, che insomma è abbastanza rivelatore, è come se non avesse limiti l'uomo. È come il filosofo di Bruno, che può andare all'infinito, il suo unico limite è quello di essere mortale. Allora, divino camaleonte perché quando Dio creò tutto il mondo, alla fine creò l'uomo e gli disse: a tutti gli esseri io ho dato una natura definita, a te no, in modo che tu ti progetti da solo, decidi tu quello che diventerai, come il camaleonte che a seconda degli ambienti si è. Allora, tu sei, non ti ho dato né natura angelica né natura mortale. Si esprime così Dio nella Oratio de Hominis Dignitatis, che era un discorso un po' pericoloso, Non ti ho dato né natura angelica né natura mortale. Dipende da te progettare e costruire la tua natura. E un po' questo ricorda il filosofo dell'eroico furore. Poi c'è un altro autore, sempre di poco precedente Bruno, in cui troviamo praticamente, come posso dire, lo stesso tipo di atteggiamento. E questo uomo è Leonardo, che noi conosciamo soprattutto come pittore, oppure per le macchine di Leonardo che progettò, no? Per volare, per camminare sott'acqua, le chiuse dei fiumi, tutte queste cose. Ma Leonardo scrisse anche un'opera che è un trattato di filosofia, si chiama Trattato sulla pittura, però è in realtà un trattato di filosofia, in cui lui riprende in parte il neoplatonismo, in parte questa filosofia di Pico della Mirandola, che poi era la filosofia del circolo neoplatonico fiorentino, Marsilio Ficino, Niccolò Cusano, Pico della Mirandola, cioè era tutto, tutti quelli che giravano intorno a Cosimo de' Medici e poi a Lorenzo de' Medici, no? Il circolo dei Medici, l'Accademia Platonica Fiorentina, eccetera. E però lui era stato anche allievo del Verrocchio, che era uno scultore, e quindi aveva anche imparato tutte le tecniche della scultura, della pittura e della, noi diremmo, ingegneria oggi, che allora faceva tutt'uno con la scultura e la pittura. Allora scrive Giordano Bruno, non Leonardo, scrive Giordano Bruno: così come la vera filosofia è insieme musica, poesia e pittura, anche la vera pittura è insieme musica e filosofia, e la vera poesia è insieme un'espressione e un'immagine della sapienza divina. Cioè, in sostanza, l'uomo di cultura non ha un campo in cui è esperto. Se uno va a leggere il trattato di pittura di Leonardo ci trova la stessa cosa, L'occhio che vede, l'intelletto che comprende e la mano che disegna, cioè a un certo momento siamo lì. Ma poi qui dice Bruno un'immagine della sapienza divina, e lo dice anche Leonardo, tanto che anche Leonardo era in odore di eresia. L'inverno scorso è uscito un libro molto bello, sempre in forma di giallo, La cena segreta. Cena segreta è l'ultima cena dipinta a Milano nel refettorio delle Grazie, e si immagina che ci sia un frate molto importante dell'Inquisizione che di nascosto viene mandato a Milano per vedere che Leonardo non volesse nascondere nel dipinto dell'ultima cena dei segreti di carattere magico, in questo caso cataro, e il libro si svolge poi tutto su questa faccenda dei catari. Anche lì avvengono 3-4 delitti e Leonardo aiuta a risolvere il delitto. Siete che si prestano questi filosofi a costruire dei gialli, perché io ne ho trovati 3 o 4. Bene, allora, questa immaginazione che è propria del filosofo ed è propria anche dell'artista, e che quindi unifica, essendo la, come posso dire, la facoltà divina dell'uomo, quello che lo avvicina a Dio, che unifica Pico della Mirandola con Giordano Bruno, con Leonardo, è lo stesso eroico furore di cui poi Bruno parla nell'altro testo, una sorta di smania insaziabile di spezzare ogni limite e di andare al di là dei limiti sensibili. Un andare al di là dei limiti sensibili che nello stesso tempo diventa un miglioramento, un cambiamento, una riforma del mondo in cui viviamo. In questo caso in senso egualitario per Bruno, non troppo nel senso che potremmo essere tutti uguali se tutti potessimo avere accesso al sapere, ma siccome non tutti, e del resto non possiamo pretendere più di tanto, siamo a metà Cinquecento, alla fine del Cinquecento, vero? Non possiamo avere un'immagine di egualitarismo tipo, d'altro tipo, insomma. Bene, come ci sono quindi due tipi di vita, tutte e due accettabili e positivi per Bruno, una riservata al filosofo, che è quello che riesce a spiegarsi la realtà compiutamente, anche se non arriverà mai a comprenderla totalmente, perché è infinito il compito della conoscenza, e c'è invece la vita dell'uomo rozzo che si deve accontentare di rimanere all'interno di certi limiti. Così ci sono anche non due religioni, ma due forme di religiosità. Una, quella del filosofo, che non ha bisogno di regole perché scopre da solo Dio nel mondo. E una invece è quella dell'uomo non acculturato, che si deve accontentare delle religioni positive. Esatto. Quando in filosofia si parla di religioni positive vuol dire le religioni storiche, quelle che storicamente si sono affermate, che però servono per tenere testuale, scrive Bruno, per tenere a freno i popoli rozzi e incolti, ma sarebbe insensato imporre al filosofo, cioè sarebbe insensato imporre all'uomo di cultura. Allora, su questi temi che io ho riassunto molto brevemente, collegati a questi cinque, alle opere del periodo parigino e poi ai cinque grandi dialoghi del periodo londinese, è sorta una notevole discussione tra i principali studiosi di Bruno nel nostro secolo, nel Novecento. Per esempio, c'è uno studioso che ha detto, cioè si è posto il problema di quale rapporto ci possa essere tra tutte queste opere, e ha detto: lo spaccio della bestia trionfante si ispira a una sorta di criterio di misura, cioè di senso della misura nel comportamento, che sarebbe un criterio aristotelico, mentre invece gli eroici furori è un criterio di vita che parte da questo criterio di misura, no? Di giusta misura nel comportamento, e si eleva verso l'assoluto. E questo è un tale che si chiama Felice Tocco. A contestare questa interpretazione, che è andata avanti per molti decenni, di questo Felice Tocco, è intervenuto Eugenio Guérin, che è uno dei principali studiosi del Rinascimento e dell'umanesimo. Credo che ne abbia scritti una trentina di libri, e poi dopo lui è morto alcuni anni fa. Ma quando era ancora vivo è sorta tutta una letteratura sui suoi libri sul Rinascimento, cioè su Guérin, studioso del Rinascimento, per cui è una cosa infinita praticamente. Allora Guérin dice no, un'opera come lo spaccio, cioè questa lotta contro la superstizione, in realtà allude al passaggio tra la vita ferina dell'uomo e la vita civile. Guérin sottolinea molto l'impegno civile di Giordano Bruno e l'impegno riformatore di Giordano Bruno. Anche questo suo modo di girare per tutta l'Europa, di passare da una corte all'altra, cercando di suscitare una sorta di confronto tra le diverse confessioni religiose per avere un confronto pacifico e non guerre di religione come per tutto il Cinquecento si svolsero in Europa, no? Lui invece aveva questa idea del continuo dialogo, del continuo confronto tra le religioni senza combattersi. E allora Guérin dice no, le prime opere tipo La lotta alla superstizione dello spaccio della bestia trionfante allude a una sorta di evoluzione, no? Dell'uomo che passa da una vita ferina, cioè da una vita legata solo alla sopravvivenza materiale e il cibo, il sopravvivere, insomma, il riprodursi, a una, come posso dire, a una vita più alta. A coltivare l'intelligenza e poi l'immaginazione fino all'eroico furore. Ed è quindi una conversione, una sorta di conversione dell'uomo dall'interesse immediato della sua sopravvivenza, della sopravvivenza degli altri, dice Guérin, alla conversione al tutto, cioè al culmine del sapere, in sostanza, alla filosofia. E comunque, dice Guérin, in tutte le opere di Bruno, in alcune in maniera più evidente, in altre in maniera meno evidente, c'è il senso dell'aspettativa di un'epoca migliore, cioè c'è l'idea che si possa, attraverso la cultura, e direi qualcosa di troppo dicendo la diffusione della cultura, perché lì bisogna aspettare il 600 pieno, insomma, bisogna aspettare l'età di Galilei e dopo Galilei, però insomma attraverso la cultura si possa creare le condizioni per una società migliore, meno violenta. Io non l'ho mai citato, ma sono anche gli anni in cui circolano gli scritti di un tale Erasmo da Rotterdam, anche lui poco amato dalle chiese ufficiali, e la sua famosa querela Pacis, cioè il lamento per la pace, che è uno dei testi più gradevoli che ci possono essere. Io quando pensavo di fare con voi 5 lezioni e non 4, ci avevo messo anche quella. Lui immagina che il Papa vivente dell'epoca sua, che è Giulio II della Rovere, muoia. Giulio II della Rovere era un Papa guerriero, era quello che si faceva sempre ritrarre con un'armatura bellissima, d'oro, d'argento, tutta lucida, e quello che prese la rocca della Mirandola, e a un certo momento in un quadro c'è lui che appoggia le mani sui merli del torrione della rocca e si erge così con tutta l'armatura a simboleggiare che aveva vinto, che era lui, Giulio II della Rovere. È quello che portava sempre quella papalina rossa con il con il l'ermellino bianco, come piace tanto al nostro attuale Papa Ratzinger, no? Che nessuno mai se l'è più messa. Questo qui, la riesumata, questa, che non mi ricordo come si chiama, ma c'ha un nome. Io però non lo so, non me lo ricordo. E beh, questo Giulio II, insomma, Erasmo da Rotterdam immagina che muoia e che vada in paradiso, paradiso chiuso. E allora lui bussa anche un po' scocciato. Come? Non lo... Non, io dico, non ci sono le porte spalancate ad accoglierlo, come si... Come si conviene a un papa come lui, potente. Allora si apre una finestrella con un'inferriata, si affaccia a San Pietro, dice: chi c'è? Chi è che mi disturba? Lui dice: come? Giulio II della Rovere, San Pietro. Te non verrai mai qua dentro. Perché non verrò mai qui dentro? Perché tu per tutta la vita hai combattuto, hai provocato morti, distruzioni, pestilenze, saccheggi, ne hai fatto un pezzo di tutti i colori fuori, qui dentro non ti voglio. Allora lui si arrabbia e dice: tu dici che non mi vuoi qui? Io adesso torno sulla terra, raccolgo quelle migliaia e migliaia di soldati che ho fatto morire nelle mie guerre, me li porto su con me ed espugno il paradiso. Mano armata, San Pietro dice: famo quel che ti fa. Però insomma, adesso io ve lo racconto così, ma lo scritto di Erasmo è di una, come posso dire, ironia pungente che è terribile. Erasmo è raffinatissimo, è scrittore raffinatissimo, e scrive questa querela Pacis per prendersela con, come posso dire, con la violenza di cui la Chiesa era totalmente impregnata. E infatti questa è la prima parte della querela Pacis, che si chiama Iulius Exclusus, Giulio chiuso fuori dal paradiso, letteralmente. Poi invece c'è la querela Pacis vera e propria, in cui lui implora la pace. Dice, di scongiurare, e questa sarebbe da leggere, perché non, ma io qui non ce l'ho, e cioè ce l'ho ma non ho tempo, perché credo, eccolo qua, la querela Pacis, e che poi sono temi che riprende Pico, che riprendono molti altri autori, tutti più o meno della stessa epoca, e tutto questo tema della pace e della sperata riforma di una società, sono tutte opere, cioè tutti temi che sono stati tradizionalmente studiati più di tutti da Eugenio Garay. Allora, l'ultima cosa che vi volevo dire, che ormai sono quasi le 10, è che questa aspettativa di una vita più giusta, più pacificata, più libera da violenze e da superstizioni, è al centro di questo strano testo studiato da Nicola Badaloni, che è la Cabala dell'asino Pegaseo con aggiunta del cavallo cillenico. Intanto la Cabala, voi sapete, è un ramo della mistica ebraica. Kabbalah in ebraico significa ricezione, ed è ricezione di un sapere nascosto, di un sapere esoterico, di un sapere mistico. Vuol dire anche tradizione, però insomma è una tradizione che deve restare patrimonio di pochi. E quindi la Kabbalah poi è tutta costruita su numeri, sì, su mi verrebbe da dire giochi matematici, insomma su corrispondenze matematiche, un po' come gli scritti ermetici
di Ermete Trismegisto, che si immaginava avesse ripreso l'antica matematica egizia. Quindi non è che andiamo, cioè siamo sempre nella stessa area, non è che andiamo tanto lontano. Bene, allora Nicola Badaloni sottolinea che in questa sorta di esaltazione della asinitas, come la chiama Bruno, c'è in realtà l'esaltazione di due virtù a cui Bruno teneva molto. Una è la simplicitas e una è l'ignoranzia, che se noi traduciamo semplicità e ignoranza non capiamo, cioè non facciamo tornare i conti. Allora, la simplicitas è essere aperti all'influenza dell'anima del mondo, cioè capire che Dio e il mondo sono la stessa cosa e che la vita che scorre nel mondo è in realtà la presenza del divino che è in noi come in lui, cioè come in ciascuno di noi, come è nel mondo tutto intero. E l'ignoranza invece è in realtà il rendersi ignoranti dalle antiche credenze, dalle superstizioni, quindi è in realtà sgombrarsi la testa dalle false credenze, dalla superstizione. Non a caso, poco prima, un tale come Nicolò Cusano, che era prete e che era anche, come posso dire, in alto nella gerarchia ecclesiastica, aveva scritto un De docta ignorantia, cioè la dotta ignoranza, nel senso che la vera ignoranza è l'essere sgombri da superstizioni, cioè da falso sapere. Allora, l'asino ha queste due caratteristiche, che è aperto a cogliere l'anima del mondo, quindi il divino che c'è nel mondo, e libero dalle false credenze. E poi l'asino è appunto paziente, laborioso e quindi capace di contribuire a cambiare questo mondo in cui viviamo. In sostanza, Bruno vuole dirci che anche se non è possibile farlo in maniera completa e farlo in un tempo breve come è la sua vita e l'epoca sua, poi la sua vita sarà ancora più breve nel senso che lo bruciano vivo, nell'anno 1600, vuole dirci che anche se non è possibile, insomma, lo stato attuale, e anche dato il livello di evoluzione della civiltà, perché poi Bruno si rende conto che, come posso dire, ci possono essere molte cose che devono cambiare, che devono essere riformate, eccetera, però è possibile pensare a una qualche corrispondenza, a una qualche convergenza tra il mondo dei semplici, che però, attenzione, il mondo dei semplici è il mondo che vive nella asinitas, cioè è libero da superstizioni, è libero da false credenze, è aperto a imparare, non sa ancora, ma aperto a imparare, e il mondo di coloro che hanno, lui dice, intensamente operato per costruire nuove forme di sapere, cioè il filosofo. Cioè è possibile un dialogo tra coloro che sono disponibili a liberarsi delle false credenze e aprirsi al sapere e coloro che hanno operato per costruire nuove forme di sapere. In sostanza è un invito a rendere partecipi il numero maggiore possibile di persone delle come posso dire, del sapere e anche di più civili modi di convivenza. Cioè questo libro così strano, questa cabala dell'asino Pegaseo, è perché poi Pegaso era il cavallo alato, insomma c'è tutto un misto di generi animali in questa cabala dell'asino Pegaseo. C'è insomma la speranza che si possa arrivare a più civili modi di vivere. modi di vivere in cui gli uomini non valgano tanto per il modo con cui sono sistemati nella società quanto per le loro capacità. E questo sarà poi anche l'invito che noi troveremo in molti altri filosofi, in particolare in molti filosofi del Seicento, tra cui Padre Marcin e alcuni autori che entreranno in conflitto violento con la società del loro tempo. Ecco, io stasera ho voluto ricostruirvi questo aspetto del pensiero di Giordano Bruno, un po' il tipo di vita che Giordano Bruno ha vissuto e questa idea della coincidenza tra il mondo e il principio divino, della possibilità di riformare un mondo in cui la superstizione da una parte, la violenza e il fanatismo dall'altra possano essere in qualche modo estirpati. Poi c'è tutto un altro Bruno, c'è un'altra metà di Bruno che scrive in latino. Io vi ho parlato delle opere che lui scrive in italiano, un italiano cinquecentesco che è più latino che italiano, che però lui scrive in volgare e quindi, come scriveva Galileo, l'ho scritta in volgare perché tutti lo possino comprendere, scriveva Galileo del suo dialogo, no? E la stessa cosa fa Bruno, li scrive in volgare in modo che tutti lo possano comprendere. Poi invece c'è tutta una serie di opere che lui scrive in latino e quindi sono per i dotti, cioè sono per gli uomini di cultura, sono per i filosofi, sono per i professori che insegnano nelle università e in particolare sono il De triplici minimo, De immenso e De monade, che sono tre opere sull'infinito. Da triplici minimo sul concetto di minimo e di massimo in tre diverse accezioni, da tre diverse modalità. Da immenso sull'infinito, da monade, la monade è Dio, Dio monade delle monade. Quindi in sostanza tre testi che riprendono lo stesso tema del Deus in natura, Dio o natura, ma argomentati in modo tale da entrare in contatto con gli uomini di cultura dell'epoca sua. Queste opere vengono chiamate atomistiche perché in realtà Bruno riprende la filosofia di Lucrezio, l'atomismo di Lucrezio, con la differenza che Lucrezio aveva costruito Lucrezio e Democrito, insomma gli atomisti, lui però lo prende da Lucrezio, che era un poema, il De rerum natura di Lucrezio, è scritto in latino. E con la differenza che Lucrezio era disperatamente ateo, cioè nel mondo di Lucrezio c'era posto per il vuoto e per gli atomi. E questo per lui era motivo di sofferenza, ma restava fermo nelle sue posizioni. E su Lucrezio scrisse la sua tesi di laurea Marx, sulla differenza dei sistemi filosofici di Epicuro e Lucrezio, prendendo posizione per Lucrezio rispetto a Epicuro, perché in Lucrezio c'era uno spazio di libertà per l'uomo e in Epicuro non c'era, e quindi lui spiega perché. E non vorrei sbagliarmi, ma dovremmo essere nel 1844, no, siamo nel 1841. E invece Bruno identifica questo mondo costituito da infinite parti finite nella divinità, cioè tutto il suo insieme, questa è la divinità. Invece Lucrezio non aveva sentito il bisogno di una divinità, era rimasto rigorosamente fermo a un mondo costituito da atomi che si muovono nel vuoto e si muovono casualmente nel vuoto, cioè senza nessun tipo di criterio. E lui dice di avere preso questa questa idea da Lucrezio. 2 anni fa ho fatto alla Feltrinelli una lezione su Lucrezio, solo Lucrezio, e è piaciuta perché Lucrezio scrive un poema in versi, ed è, cioè non scrive di filosofia apparentemente. In realtà lui riprende la filosofia tomistica di Democrito e la diffonde a Roma. Perché a Roma l'atomismo venne conosciuto attraverso il poema di Lucrezio. E questo suo poema è veramente bellissimo anche dal punto di vista letterario, dal punto di vista poetico, oltre ad essere una bellissima lezione di filosofia atomistica.